delle attività italiste, farò una come scritto nel programma una breve introduzione a questo bene.
Chiudete il microfono, per favore. Stefano, chiudi il microfono.
Allora, intanto che ringraziamo le compagne e i compagni di Kascherit che per un'altra volta ci hanno ospitato su questa iniziativa del Sentimento Antimilitarista da Terra che facciamo qui, e le compagne di Madrid Farm, anche a Milanese, che hanno curato la parte logistica. Questo incontro sul tema dell'energia e dell'energia della guerra è appunto una tappa del percorso come Assemblea Antimilitarista che abbiamo iniziato a ottobre, perché il 9 ottobre qui proprio a Kascherit abbiamo fatto un'assemblea pubblica lanciata come idea lanciata dalla FAI, dell'Anarchica, però aperta a tutti coloro che erano soggetti interessati a rilanciare un percorso di lunga durata sulla questione dell'antimilitarismo in senso ampio e in senso completamente radicale. Quindi un antimilitarismo che si partisse dalla lotta contro le questioni militari all'estero e quindi all'esposizione esterna del governo del militarismo italiano, ma anche ovviamente sulle ricadute interne, quindi lotta alla guerra, ma anche le basi militari, poligoni di tiro, per fare degli esempi, ma anche il contrasto alla militarizzazione interna, che sappiamo negli ultimi anni ha avuto un'ulteriore accelerazione con la scusa della giusta lotta alla pandemia, ma l'inversione militarista, come è stata la gestione militarista della pandemia da parte degli ultimi governi, un'ulteriore accelerazione in senso di militarista dell'ordine pubblico, per cui i militari nelle strade che già c'erano prima hanno avuto un'ulteriore step di presenza e di invasività della vita quotidiana. Quindi lotta al militarismo sia come guerra esterna che come guerra interna. L'assemblea 9 ottobre, appunto, visto la nascita di questa assemblea antimilitarista con soggetti diversi, ha avuto le prime tappe il 4 novembre con iniziative diffuse sui territori e poi il 20 novembre con una riuscita manifestazione antimilitarista a Torino contro la Space Defense Meeting, che è una fiera dell'industria aerospaziale bellica che ogni anno si tiene a Torino, contro cui da tanti anni le compagne e i compagni di Torino dell'assemblea antimilitarista torinese portano avanti delle iniziative. Quest'anno si è riuscita a dare uno spettro che non fosse solo locale, e quindi come assemblea antimilitarista ha organizzato questo corteo con centinaia e centinaia di persone sia da Torino ma anche da fuori, che ha finalmente un po' rotto a Torino la cappa di silenzio di questa, contro questa fiera aerospaziale, che è uno dei luoghi concreti dove i mercanti di morte, che sono uno dei nostri obiettivi, diciamo così, di denuncia e di lotta, fanno i loro sporchi affari. Quindi prime due tappe dell'assemblea sono state, secondo noi, molto riuscite. Poi c'è poi stata a gennaio una seconda assemblea pubblica proprio qui a Kascherit, un po' online, un po' in presenza, perché eravamo in pieno della nuova ondata della pandemia, che ha visto la presenza anche di soggetti diversi che non erano alla prima assemblea, quindi un ulteriore allargamento. L'assemblea poi si è data degli strumenti come una pagina Facebook, una pagina Instagram, un'email, eccetera, eccetera, quindi pian piano si sta strutturando e si è decise le prossime tappe. Una le prossime tappe che, su decisione collettiva, vedono l'ENI come uno degli obiettivi politici della campagna antimilitarista. Perché l'ENI? L'ENI perché nelle analisi che abbiamo fatto, nei vari incontri che abbiamo avuto, appunto, l'ENI di fatto detta gran parte della politica estera del governo italiano, ed è uno dei motivi per cui una parte significativa delle missioni militari all'estero dell'Italia negli ultimi anni sono in Africa, proprio perché fortissimi sono gli interessi dell'ENI in Africa. Quindi si è deciso di fare due iniziative, una è oggi in questo incontro pubblico di analisi e riflessione sui varie sfaccettature che l'ENI porta sia come appunto interessi italiani all'estero dell'ENI e quindi missioni militari, ma anche le nocività sul territorio che queste missioni militari e l'ENI stessa comportano. Quindi oggi abbiamo appunto in scaletta 5 interventi. Il primo sarà di Stefano Cappello sulla storia delle politiche energetiche dello Stato italiano fino ai giorni nostri. Poi ci sarà Daniele che parlerà della questione dell'ENI armata e dei rapporti dell'ENI con l'industria militare. Poi pausa pranzo e pomeriggio ci sarà Antonio Mazzeo che ci parlerà degli ultimi interventi, luoghi che vedono interventi di missioni militari all'estero legati agli interessi dell'ENI in Africa in particolare. Dopodiché ci sarà Antonio
no, Andrea Turco, no Antonio, scusate, che invece ci parlerà del caso specifico italiano dell'ENI a Gela e dei danni che l'ENI ha procurato a Gela e anche dello stravolgimento sociale che questo ha provocato. E infine un intervento che non è legato all'ENI direttamente, ma invece comunque è legato alla situazione che viviamo, ci sarà Massimo di Milano, che invece fa un intervento sulla questione ucraina, perché quando noi abbiamo come assemblea pensato a questa iniziativa a metà gennaio, la questione ucraina non era ancora esplosa. E quindi però abbiamo ritenuto, nelle riunioni organizzative per organizzare questo incontro, che comunque un focus sulla questione ucraina, che comunque vede la questione energetica in primo piano, anche se noi in questo momento con l'ENI fosse come protagonista, ma comunque la questione energia e guerra vede nella guerra in Ucraina un ulteriore specchio che fa capire le dinamiche geopolitiche mondiali, e quindi è molto interessante avere un intervento su questo senso, e poi insomma un dibattito. La prossima iniziativa, e qui poi vado a chiudere, sarà il 2 aprile, che è strettamente legata a questo, infatti noi l'abbiamo pubblicizzata assieme. Il 2 aprile, sempre qui a Milano, ci sarà una manifestazione in piazza, con ritrovo alle 2:30 in piazza Affari, se non ricordo male, bene, anzi mi ricordo bene, mi dicono, annuiscono, che è un'iniziativa che si svolgerà nel centro di Milano, che andrà a toccare dei punti chiave della finanza e quindi della finanza e quindi anche dell'ENI, quindi piazza Affari, la borsa, non vorrei spiegare penso, ma anche davanti alla banca Intesa San Paolo, che è una delle maggiori banche impegnate in questo tipo di sporchi affari, come diciamo noi, e quindi un momento di piazza per andare concretamente a denunciare il ruolo dell'ENI e delle politiche guerrafondaie e quindi del governo. Quindi noi per cui riprendiamo questo incontro è sia di analisi ma anche di lancio dell'iniziativa del 2 aprile, che speriamo sia molto partecipata, anche perché, ripeto, poi vado a chiudere, anche se la guerra guerreggiata in Ucraina in questo momento, che però ci teniamo a dirlo, su cui c'è un focus mediatico giusto tra virgolette, visto quello che sta succedendo, ma che sta oscurando tutti gli altri teatri di conflitto bellico in giro per il mondo, quando invece sappiamo che ve ne sono decine e decine, spesso anche, non dico drammatici altrettanto, ma sicuramente significativi, che in questo momento sono scomparsi. Invece con noi quindi andare in piazza il 2 aprile significa anche affrontare la questione dell'Ucraina per via della questione energetica, perché lottare contro la guerra in Ucraina significa in primis per noi lottare contro il militarismo qui. Non dimentichiamoci, per fare un esempio, che ben pochi stanno dicendo che la Russia fino all'altro ieri comprava armi anche dall'Italia, per esempio, no? Per dire quindi quanto le questioni sono estremamente intricate, e quindi il nostro ruolo è lottare contro il militarismo nei nostri territori. Io direi che di aver detto più o meno tutto, a questo punto passo la parola per il primo intervento a Stefano Capello e basta, vai Stefano.
Sì, ciao a tutti e a tutti. Allora, io credo che per riuscire ad inquadrare seriamente quella che è stata la politica estera italiana collegata alla questione energetica vada inquadrata soprattutto a partire dal secondo dopoguerra in due grandi periodi. Fondamentalmente noi abbiamo un primo periodo che è quello coincidente con l'immediato dopoguerra e con quelle che sono le tensioni interne al blocco dominante. Il blocco dominante, rappresentato sostanzialmente dalla Democrazia Cristiana, è un blocco dominante con una serie di contraddizioni abbastanza evidenti e chiare al proprio interno, nel senso che è un blocco sì atlantista. Sì, l'Italia è un paese di frontiera, l'Italia ha un numero impressionante di basi e di soldati americani al proprio interno, è una scelta sostanzialmente obbligata, è anche la scelta che rassicura il blocco delle classi dominanti in una situazione storica ben precisa come quella che si apre con l'avvio della guerra fredda e col secondo dopoguerra, ma al contempo ha all'interno delle chiarissime tendenze che sono a quelle della costruzione di un potere parzialmente alternativo a quello rappresentato da Washington e Londra, soprattutto sul terreno delle politiche mediterranee. più avanti si aprirà ad essere anche a un tentativo di giocare una sorta di Ostpolitik in piccolo da parte della stessa Italia, ma in realtà e soprattutto sul terreno del Mediterraneo, quindi immediatamente sul terreno dell'approvvigionamento energetico, che si gioca quella parte di autonomia che le classi dominanti italiane cercano di avere rispetto all'alleato maggiore, insomma rispetto agli Stati Uniti e soprattutto rispetto a Gran Bretagna e Francia, che ovviamente all'interno dell'Alleanza Atlantica giocano un ruolo di potenze maggiori rispetto a quelle degli altri paesi, anzi sono due potenze che hanno una politica mediterranea ben più spiccata di quella degli stessi Stati Uniti. Ricordiamoci tutti l'intervento nel 1956, l'intervento anche nel canale di Suez, tra l'altro intervento che viene completamente sconfessato dagli Stati Uniti e che ha anzi sarà l'avvio della relativa decadenza britannica e francese, non solo del Mediterraneo ma in generale del mondo, nel senso che sono due potenze che a poco saranno costrette ad essere sempre più coperte ed allineate sulle posizioni americane, ma in quel momento sono soprattutto due potenze che hanno una politica mediterranea ed energetica completamente differente da quella che una parte delle classi dominanti italiane cercano di giocare all'interno del quadrante mediterraneo, soprattutto nei rapporti con i paesi arabi. Come dire, in forma cronachistica e in forma di storia breve della politica contemporanea italiana sono quei settori legati alla figura di Enrico Mattei e legati non a caso proprio a Leni, legati alle politiche che Leni cerca di sviluppare in quel periodo. Ricordiamo che vanno ben oltre la politica energetica stessa, anzi cercano di determinare complessivamente la stessa politica estera. Ricordiamoci tra l'altro che Leni viene sviluppato a partire dagli anni, dalla seconda metà degli anni 40, contro quella che era la volontà sostanziale dello stesso alleato maggiore e dell'insieme delle potenze occidentali, che vedevano nello smantellamento di quello che era il quadro degli enti statali, degli enti costruiti come enti di Stato da parte del fascismo, tra cui Leni, una garanzia dell'inesistenza di una politica energetica autonoma da parte dell'Italia. È proprio su quel terreno che invece settori importanti della Democrazia Cristiana e delle stesse classi industriali italiane provano a giocarsi una politica autonoma. Infatti Leni, che doveva essere smantellato dallo stesso Mattei, non viene smantellato, tutt'altro, ne sappiamo oggi quale sia la potenza e la forza, su cui giustamente siamo qui anche a riflettere, e tra la fine degli anni 40 e l'inizio degli anni 50 si sviluppa in una forma assolutamente impensabile rispetto a quello che era prima della guerra, nel senso che prima è soprattutto un ente che viene utilizzato per razionalizzare l'utilizzo di risorse energetiche scarse, che sono la caratteristica principale di tutto il sistema produttivo italiano, un sistema produttivo che non ha risorse energetiche proprie, che ha bisogno di andarsela a procurare, che non scommetterà negli anni 60, per carità, per nostra fortuna, assolutamente sul nucleare come la Francia, esce dalla guerra senza colonie, quindi senza un accesso privilegiato su quelli che sono i territori che producono il gas e il petrolio, quindi sostanzialmente le materie prime fondamentali dal punto di vista energetico, si trova l'Italia a quel punto di fronte a due scelte: o integrarsi pienamente nel blocco atlantico anche da questo punto di vista, e quindi sostanzialmente dipendere dalle grandi compagnie anglo-americane o in alternativa da quella francese sul territorio dell'approvvigionamento energetico, provare a sviluppare una propria politica. Proprio su questo terreno, mentre su altri terreni di politica estera tende ad essere coperto allineato, i governi italiani, soprattutto dopo De Gasperi, dopo i governi De Gasperi, iniziano a costruire una propria politica. Il primo che dà un grosso spazio al lavorio fatto da Mattei e allo sviluppo dell'ENI all'estero e soprattutto il governo Pella, che è un breve governo, è un governo di, diciamo, si direbbe oggi di centrodestra sostanzialmente, quindi è un governo che tra l'altro prova a giocarsi anche la carta nazionalista sulla questione di Trieste nel 1954, prova a forzare sugli stessi angloamericani proprio sfruttando la posizione di confine, la posizione di paese a margine del blocco socialista, che confina direttamente con la Jugoslavia di Tito, che è il paese sganciato dall'Unione Sovietica ma comunque appartenente alla galassia dei paesi socialisti, e soprattutto prova a giocare un ruolo all'interno dei processi di decolonizzazione, in particolare ovviamente per quello che riguarda in quel momento la sponda nord, la sponda sud del Mediterraneo, quindi l'area dell'Africa araba sostanzialmente. E qui sono noti, credo, a tutti i rapporti che l'ENI tesserà anche col Fronte di Liberazione Nazionale Algerino, uno dei motivi per cui si è sempre parlato di una pista francese sull'omicidio di Mattei nel 1962, ma non solo, ci sono rapporti che vanno dai rapporti con la stessa Libia, che sono rapporti di estremo interesse poi per un'analisi concreta di questo tipo delle politiche tuttora, e soprattutto il caos, la situazione caotica della Libia, che in questo momento di fatto limita moltissimo l'utilizzo di queste risorse, ma sono anche i rapporti politici con non tanto in quel momento con i paesi petroliferi della penisola arabica, quanto invece i rapporti con l'Iran. Quello è ancora l'Iran dello Shah, ma ci sono rapporti che vengono costruiti proprio per penetrare su quello che era un mercato esclusivo angloamericano, cioè prima inglese poi angloamericano, su cui nel 1950, sempre in questo stesso 1954, tra 53 e 54 avremo il golpe contro il governo Mossadegh, che era il primo governo iraniano che tentava di fatto di provare a guadagnarci seriamente sul petrolio, arrivando a una spartizione migliore dei profitti con le grandi compagnie angloamericane. Nel corso degli anni 50 si apre un rapporto stretto con l'Iran proprio su questo terreno, che tra l'altro è un rapporto stretto che, se non sullo specifico, non solo sullo specifico energetico, si svilupperà e si manterrà anche con l'Iran degli Ayatollah, nel senso che l'Italia continua ad essere un partner commerciale importante per l'Iran, lo è tuttora nonostante tutto il sistema di sanzioni abbia parzialmente relativizzato e periferizzato l'Iran negli scambi internazionali, diciamo così, in chiaro, quelli non sotto banco sostanzialmente. Quindi ci sono queste due grandi direttrici verso l'Iran da un lato, ma soprattutto verso la sponda sud del Mediterraneo, il che vuol dire concretamente in quel momento da un lato l'appoggio al progetto di indipendenza libico, che inizialmente l'Italia contrasta, salvo poi accorgersi dell'esistenza di un progetto di divisione della Libia stessa tra i francesi e gli inglesi avrebbero dovuto accorpare all'Egitto, che era un protettorato di fatto della Gran Bretagna, la Cirenaica, mentre la Tripolitania doveva essere aggregata all'Algeria francese e insieme alla Tunisia costituire un'unica grossa entità controllata direttamente dalla Francia. L'appoggio quindi all'indipendenza che giungerà nel 51 nella forma monarchica e poi dopo il colpo di Stato di Gheddafi nella forma repubblicana della Libia, diventa una delle modalità della politica estera italiana che viene non solo suggerita ma spinta pesantemente dagli interessi energetici e in particolare dal blocco di potere che si costruisce attorno a lei. Dall'altra arriviamo anche ai rapporti, come dicevo prima, in Algeria col Fronte di Liberazione Nazionale, che è uno dei motivi per cui Mattei in particolare e Leni si attira degli odi assoluti da parte della Francia. Ma la cosa io credo più significativa dello sviluppo dell'Eni in quel periodo è il fatto che questa parte concreta e consistente della politica estera italiana, che viene completamente dettata dall'Eni, assuma un'importanza tale che nel corso proprio di quel particolare anno che è il 62 fa sì che lo stesso Mattei non solo vagheggi ma parli esplicitamente con i suoi interlocutori politici di avviare la neutralità dell'Italia, cioè un processo che porti l'Italia direttamente fuori dal blocco atlantico e con rapporti privilegiati con i paesi del mondo arabo. Non è un caso che fino ancora agli anni 80 l'Italia sarà uno dei paesi europei ad avere una delle politiche più fredde e più tese nei confronti di Israele, che tutto sommato gli stessi partiti di governo, a partire soprattutto dal Partito Socialista, con le larghe e vaste aree di comprensione e di simpatia nella stessa Democrazia Cristiana, anche nei confronti della stessa resistenza palestinese all'occupazione israeliana, che chiaramente non è dettata da una particolare simpatia delle classi dominanti italiane nei confronti della causa palestinese, quanto dalla necessità nel quadro di questa politica di mantenere buoni rapporti col mondo arabo e soprattutto con i paesi della sponda sud del Mediterraneo, che sono in quell'epoca i principali fornitori di materie prime energetiche per l'Italia e soprattutto sono le riserve più sicure e più vicine, sono al di là del mare, ma tuttora il metanodotto, il gasdotto proveniente dall'Algeria, come si sa anche dalle notizie anche di queste ultime settimane, era già importante prima, in questo momento rischia di diventare di un'importanza estrema, soprattutto considerando la scarsissima sicurezza che si ha dalla Libia in questo momento proprio sul piano del passaggio di gas e petrolio, vista la condizione di guerra civile in questo momento a bassa intensità ma con fiammate che, come dire, riprendono in vari momenti e che minacciano chiaramente qualsiasi, ordinato trasferimento di risorse da quel paese verso l'Italia. Quindi